Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
La nuova degli Smashing Pumpkins, Solara, tra le nostre novità che vi ricordo potete votare sul sito radiorock.it. Allora, sono un po' come posso dire, un po' triste, sì, ma non me ne voglia il gruppo di stasera, ma oggi è l'ultimo appuntamento della stagione con il Monday Rock Live. Poi riprenderemo a settembre tantissimi live in questo 2017-2018. No, ho perso effettivamente il conto. Con me, con Valerio Cesari, ogni lunedì abbiamo ascoltato, avete ascoltato tanta musica qui nella nostra sala. Riprenderemo con questo format che ci piace tanto, che vi piace molto e che ci permette anche di scoprire tantissimi artisti emergenti e tantissimi artisti non emergenti, tantissima bella musica, ecco, diciamo così. Bene, ultimo ospite per me di questa stagione, Marco Iacobini Quartet. Ora do la linea alla nostra sala live, li sentiamo tutti di filato. Prima ringrazio la parte tecnica, stasera il nostro Damiano. Quindi Monday Rock Live, ultimo Monday Rock Live di questo lunedì 25 giugno del 2018. Marco Iacobini Quartet, ve li regaliamo anche stasera.
Monday Rock Live.
Buonasera a tutti, qui da Marco Iacobini, un calorosissimo saluto da Stefano Sastro, Cristiano Michalizzi, Francesco Luzio e dall'onnipresente Eugenio Stefanissi. Adesso un altro brano dall'ultimo album The Sky That Always Be. Abbiamo appena eseguito The Great Rush, adesso Smokey Claps Blue Light. Era un funk rock dal titolo Smokey Claps Blue Light, sempre dall'ultimo album The Sky That Always Be. Qui sul disco addirittura abbiamo l'onore di aver avuto il grandissimo Tony Levin al basso. Stasera abbiamo Francesco Luzio, che non ce lo fa assolutamente rimpiangere. Proseguiamo invece con una ballad un po' più vecchiotta, se non ricordo male del 2006, di un altro album chiamato In My World, e questa è Red Siren. Thank you. dopo questo breve momento soft, proseguiamo con l'ultimo brano, che è poi anche l'unica cover della serata, che in qualche modo è un tributo a un musicista immenso che suppongo abbia influenzato un po' tutti, me per primo, sebbene sia chitarrista, scusate, nessuno è perfetto. Sto parlando di Stratus, dell'immenso Billy Cobham.
Nuova di Man Howard, The Defeat, qui su Radio Rock tra le nostre novità. Bene, abbiamo appena ascoltato, li abbiamo appena ascoltati nella nostra sala live per questo ultimo appuntamento per il Mondo Rock Live di questo 2017-2018. Ci sono con noi Marco Iacobini, il suo quartet, anzi il suo triet, come si possiamo dire?
Cioè, quartet.
Quartet, sì, con te sì. Compreso, gli altri certo, tre esatto. Che ti hanno accompagnato. Buonasera Marco, benvenuto.
Allora, buonasera a te, buonasera a tutti, grazie.
Come stai? Come, come vi è sembrata la sala live? Che idea vi ha dato?
Beh, la sala live innanzitutto riporta la dimensione più idonea, diciamo, sia agli ascoltatori che ai musicisti. Quindi io sono sempre felice di suonare dal vivo e se posso veicolare praticamente la musica attraverso la radio ancora meglio, quindi insomma mi sembra un'iniziativa favolosa.
Bene, io per prima cosa vi faccio i complimenti perché ve lo dicevo fuori onda, ve lo dico anche in onda, avete un suono pazzesco, nel senso la qualità di questo suono è incredibile, forse tra i migliori che ho sentito suonare quest'anno nella nostra sala, forse la migliore, non me ne vogliano gli altri artisti che hanno suonato, però davvero un suono pazzesco. E io vorrei partire proprio dal suono, Marco, ci racconti un po' la tua storia, insomma non è un giorno che sei in giro con la tua chitarra, e insomma per chi non ti conosce mi farebbe piacere che tu ci raccontassi un po' com'è nata questa passione.
Ma questa passione è nata
dai Van Halen al paraghiaccio.
Sì, ma sì, quello poi è stato un, diciamo, uno degli eventi che ricordo con...
parlavamo di paraghiaccio,
esatto, qui purtroppo come l'Hammersmith Odeon mi sembra farà la stessa fine,
esattamente, purtroppo.
E, no, tutto è cominciato, se devo essere sincero, tanti anni fa in un reparto di supermercato, perché a un certo punto io ero con mia mamma molto piccolo e dalla filodiffusione parte una musica meravigliosa, io rimango sostanzialmente attonito, non sapevo che cosa stessi ascoltando, però dissi che figata questa cosa, devo fare questa cosa.
E che era? Voglio sapere.
E questa cosa era un pezzo di Accessible Does Love del caro signor Jimmy.
Esatto. Jimmy.
Quindi insomma sai, poi man mano si cresce, quindi la passione rimane sempre costante, addirittura aumenta con l'età. Quindi no, poi mi sono dedicato agli studi classici e anche a un po' di jazz, sebbene poi io non sia un jazzista, quindi non ho quel linguaggio, ho tutt'altro linguaggio, amo molto la costa ovest americana, come si sente probabilmente.
Beh sì, un po' sì, un po' si avverte.
Solo un pochino, perché comunque il mio mentore, se vogliamo così, il mio padre putativo è Steve Lukather dei Toto, quindi in qualche modo lui ha influenzato maggiormente il mio chitarrismo, sebbene poi io faccia anche altre cose sostanzialmente diversa, senza azzardare nessun tipo di paragone, perché no. Lukather è fra i giganti della chitarra e della musica, non soltanto della chitarra.
Beh, direi assolutamente di sì. Dunque, io sono andato un po' a spulciare la tua bio sul tuo sito, che è marcoiacobini.com, e effettivamente sono rimasto molto colpito dalle collaborazioni che hai avuto durante la tua carriera. Insomma, tu sono davvero con tantissimi, Kate Kerlock, Thomas Lang, Tony Levin, cioè certo. Voglio dire, ti sei approcciato a grandi musicisti internazionali, come, cioè, che ne so, con Tony Levin come è andata?
Allora,
così per capire.
Con Tony è andata così, qui ci sono diciamo due terzi del famoso quartetto dell'epoca, perché nel 2006 io, Stefano e Cristiano abbiamo avuto il piacere di aprire praticamente la prima data del tour europeo di Tony Levin con tutta la sua band al completo, quindi c'era Jerry Marotta, c'era Larry Fast, Jesse Gress, Peter Levin il fratello al piano elettrico, e lì c'è stato un primo approccio, se vogliamo, perché io l'ho sempre stimato come musicista e come artista, perché lui ha sempre fatto delle cose molto interessanti, sia con Bozzio e Steve Stevens, sia in altre formazioni, passando anche per i Liquid Tension Experiment e così via.
Come no?
Oltre chiaramente che King Crimson, Peter Gabriel, e lì c'è stato un primo contatto diretto dal vivo. Quindi io poi ho avuto il piacere di rincontrarlo a una fiera che si tiene ogni anno a Los Angeles, al NAMM Show, e lì abbiamo parlato e così venne fuori l'idea. Io gli ho chiesto un grandissimo rispetto e umiltà se per caso avesse avuto voglia di partecipare magari a una registrazione insieme. Lui subito si è mostrato disponibile.
Come i grandi, poi correggimi se sbaglio.
Sì, assolutamente. Sì,
nel senso di questa è una caratteristica dei grandi musicisti o comunque dei grandi personaggi, la totale semplicità nell'approccio nei confronti delle persone che gli chiedono, che chiedono di lavorare con loro. Questa è una cosa che mi hanno detto tutti.
Sì, è vero. No, ma la cosa che colpisce è il, come ti posso dire, proprio l'approccio, cioè il fatto che lì non c'è nessuna forma, diciamo, legata al ruolo, ma siamo tutti persone. E quindi quando tu parli con uno come Tony, lui parla con te, e quindi siete tutti e due sullo stesso piano, siamo sullo stesso piano, e questa cosa in qualche modo ti riempie il cuore di gioia, perché lì capisci che non c'è da parte tua nessuna sudditanza psicologica, da parte sua nessun volere esercitare nessun tipo di pressione legata magari a un ruolo, a una notorietà. Quindi poi di fatti molto spesso ti trovi, al di là del lavoro che si fa insieme, a passare del tempo dove tu parli della vita, ed è molto bello perché lì impari tante cose, capisci proprio anche il loro punto di vista riguardo alla musica. C'è un aneddoto bellissimo che mi ha raccontato Tony in una delle varie volte che, insomma, abbiamo avuto modo di stare insieme al di là della musica, e quando mi raccontava del fatto che da giovanissimo lui suonava il contrabbasso, e Steve Gadd disse: guarda che
non è per te.
Guarda, no, gli disse economicamente non è remunerativo tanto quanto il basso elettrico, quindi provvedi. E lui approcciò il basso elettrico grazie ai consigli di Steve Gadd, per dire, no, questa è una cosa.
Ma sai, è un po' l'ambiente è sempre molto importante, no?
Questo, in una è situazione... stimolante, certo.
Sì,
certo.
Perché poi quando ti trovi a contatto con tanti altri musicisti, alla fine la cosa più importante è riuscire a tirare fuori il meglio di quello,
esatto,
che vuoi,
no? Assolutamente d'accordo, sì,
quando
sì,
magari non riesci a farlo da solo. Dunque, ci hanno scritto in tanti nostri ascoltatori, vogliamo sentire una nota audio, io se ti va,
sì, con piacere.
Sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori al 3899 106 600. Sentiamo questo messaggio di Luca, sentiamo.
Allora ragazzi, giusto famosi a capirmosi, io sono entrato in macchina 10, 12 mesi fa, 15 mesi fa,
sì.
Sento sto brano fighissimo e ho fatto, oh, vedi, c'è Saggiosa Adriana alla radio, non voglio di altro.
Ecco,
di altro.
Io mi fermerei qua, nel senso, vedi, a proposito di quello che esce e il suono. Ti chiedevo prima, Marco, il fatto che misurarsi con nel modo in cui ti misuri tu con la musica è, a parere mio, molto rischioso, nel senso che tanti altri artisti con cui ho avuto a che fare si approcciano a questo mondo, insomma, a quello del, come l'hai chiamato tu prima, il chitarrismo. Mi piace molto questa cosa, forse è la prima volta che la sento, te lo giuro, da un musicista. Il chitarrismo è una scienza abbastanza delicata da approcciare, e credo che prima di dichiararsi chitarristi bisognerebbe fare un percorso abbastanza importante come quello che hai fatto tu, no? Non è così semplice.
Allora, diciamo questo, che questo secondo me vale per tutti gli strumenti, in quanto poi la musica è un messaggio universale, a prescindere poi se tu la suoni con la chitarra o con un basso, con una batteria. Va detto questo, che secondo me la musica è e rimane un linguaggio, e per poter parlare comunque un linguaggio bisogna avere, diciamo, almeno una formazione dei requisiti, cioè se non conosci la grammatica e il lessico è difficile che tu possa esprimere in modo corretto un concetto più o meno interessante, più o meno importante.
Certo.
La chitarra, come il pianoforte, sono gli unici due strumenti che hanno delle responsabilità veramente importanti, perché sono armonici, ritmici e melodici. Quindi diciamo che i musicisti, come i pianisti, qui abbiamo Stefano Sastro, che è uno degli eminenti, se vogliamo, rappresentanti dello strumento pianistico, e la chitarra, sono strumenti che in qualche modo, non ti dico che dettano legge, però danno le linee guida anche alla ritmica, senza sminuire assolutamente la batteria, senza sminuire assolutamente il basso. Non siamo cinici come faceva Miles Davis, che quando prenotava un hotel diceva: siamo quattro musicisti e un batterista. Cioè, noi non ragioniamo così. Però a parte gli scherzi, diciamo,
però non se lo diceva Miles Davis.
Vabbè, ma nobody's perfect. Quindi,
okay,
okay. E, no, a parte gli scherzi, comunque no, chiaramente io penso questo: cioè che ognuno di noi poi ha una propria sensibilità, e ognuno di noi cerca di studiare chiaramente la musica, il proprio strumento, nella misura in cui riesce poi a trovare se stesso e esprimere al meglio se stesso. Io sono cresciuto con dei riferimenti importanti, uno di questi è sicuramente Giuseppe Adriani, Frank Zappa, Steve Vai, piuttosto John McLaughlin, Aldi Meola.
Come no?
Quindi voglio dire, cioè, tutte persone che quando imbracciavano una chitarra con estetiche musicali diverse hanno dimostrato comunque anche di avere una ricerca sonora, al di là della perizia tecnica, al di là dell'abilità, certo, tecnica sullo strumento.
La famosa battaglia tra i virtuosi.
Sì, che poi fa un po' sorridere se ci pensi, certo, perché la tecnica è al servizio della musica. Quando accade il contrario, purtroppo ultimamente accade spesso il contrario, stai facendo degli esercizi. Quindi non ci dobbiamo mai dimenticare che noi stiamo facendo la musica. E quindi può interessare o meno, può piacere o meno, però io ci metto il cuore in quello che scrivo. Poi se utilizzo una tecnica rispetto a un'altra è una questione, diciamo, meramente chitarristica, che me la vedo fra me e me, ma non devo far capire al mio, tra virgolette, al pubblico che segue quello che faccio o che ama questo tipo di stile musicale quante ore studiare a casa. Non penso che sia questa la discriminante importante.
Lo penso anch'io. Marco, senti, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io intanto vi ringrazio davvero per essere stati qua. Per rimanere in contatto con te, immagino social, Facebook, siti,
sì,
c'è un po' di tutto per riuscire a continuare a seguirti. E io non so, grazie.
No, grazie a te innanzitutto, e un ringraziamento particolare allora ai ragazzi: Cristiano Michalizzi alla batteria, Stefano Sastro ai tastiere, Francesco Luggio al basso, a Francesco Pozzone e Eugenio Stefanizzi che sono qui con noi, e questa cosa ci riempie il cuore di gioia. E poi un ringraziamento particolare e un saluto a Fabio Giannotti e a Brigida, che li porto sempre nel mio cuore, e loro lo sanno, quindi.
Bene. Grazie davvero per essere stati qui e per averci regalato la vostra musica.
Grazie a te.
Noi ci salutiamo, l'appuntamento con me è rimandato a domani 19:21, tra poco su Facebook, sito, tutto, troverete la playlist di questo 25 giugno. Vi lascio col Dottor Strano fino a mezzanotte. A domani, ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.